Allora, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. E come ogni giovedì sono qui in trasmissione a parlarvi di politeismo, di paganesimo, di stregoneria, di libertà dell'uomo, di costruire se stessi, di guardare alla vita, di affrontare la vita. Vi sto parlando in realtà di magia. Bene, detto tutto questo, cominciamo un attimino a iniziare da quello che sta succedendo in internet. Cosa che sta succedendo in internet? Niente, oggi è il 1º novembre, ieri è stato Halloween, ieri spero che abbiate fatto tutti festa, abbiate messo tutti i zucchi fuori. Vi ricordo, ve lo dico perché non ve l'ho ricordato l'altra volta, che la zucca col lume interno rappresenta l'uomo che si è appropriato della conoscenza e della consapevolezza. Per cui portare la zucca, cioè manifestare la zucca, significa manifestare il desiderio di appropriarsi della conoscenza e della consapevolezza, tanto per essere chiare. E ci sono tutta una serie di storie attorno alla zucca di Halloween, a Jack, che praticamente riassumendole velocemente, ci dicono come Jack sia andato a rubare il fuoco e se lo sia messo nascosto in una zucca. Dopo, in realtà, ci sono varie. Questa storia viene trasformata in varie epoche e ogni volta gli si mette il significato che ognuno vuole dargli. Però in realtà non è altro, dal mio punto di vista, questo naturalmente, non è altra che una rivisitazione, della storia di Prometeo, che ruba il fuoco, la conoscenza agli dèi per portarla agli uomini. Infatti non si è mai saputo bene cosa Jack se ne facesse del fuoco, se non genericamente per scaldarsi. Pertanto la zucca rappresenta questo, e siccome siamo in un periodo in cui arriva il buio, cioè in cui le giornate si accorciano, pertanto c'è la rappresentazione e del buio dell'ignoranza o del buio dei campi neri dell'oscurità, ebbene il fuoco della conoscenza, il fuoco del sapere non fa altro che illuminare la notte del buio. E vi ricordo che nella notte in cui il cristianesimo ha costruito il buio, ha costruito la distruzione del sapere e della conoscenza per centinaia e centinaia d'anni, c'era sempre qualcuno che manteneva accesa la fiaccola, acceso il desiderio della conoscenza e della consapevolezza. Pertanto, io ritengo che il simbolismo in sé sia abbastanza importante, e sia importante anche il simbolismo celtico, quello dell'apertura delle porte sugli altri mondi. E in realtà anche questo ha una sua significazione, un suo significato reale in stregoneria. In pratica, quando le giornate si allungano anche i tempi del dormire, si allungano i tempi del sognare e si può accedere più facilmente ai mondi della percezione. È il momento in cui si può cavalcare, è il momento in cui anche il calore esterno, cioè il calore dell'atmosfera, specialmente nei nostri paesi, si attenua quel tanto che basta, favorisce il sonno, favorisce la necessità di coprirsi, di stare sotto le coperte e favorisce i voli della fantasia, i voli del piacere, i voli di quello che è la percezione di mondi diversi, di situazioni diverse. Mentre invece quando è estate c'è più la voglia di stare fuori, cioè la voglia di dormire poco ma di divertirsi di più, per cui c'è un altro rapporto con l'atmosfera, col calore e il resto. Per cui anche questa visione che credo che sia di origine celtica, in cui si spaccano i mondi, cioè si spacca la barriera che ci separa dal mondo della percezione e possiamo entrare in altri mondi e percepire cose diverse. Per cui da qui la rappresentazione di spiriti, di folletti, di demoni, ogni cultura metta quello che vuole lo stesso, tanto l'oggetto percepito è sempre lo stesso, è più facile da percepire, per cui è più facile la relazione col divino. Perché noi stiamo riposando. Quando noi riposiamo, si acchieta le voci della ragione, la ragione si mette un attimo a tacere e noi possiamo aprire le brecce su tutti i mondi della percezione che siamo in grado di raggiungere. Per cui il significato di Halloween è un significato estremamente più profondo di quanto si voglia far credere, però a noi ci sta bene così, cioè noi sappiamo che è dalla quantità che emerge la qualità, per cui fate festa, ma fate veramente festa, perché è una grande festa quando si rompono le barriere che ci separano dai mondi della percezione, quando abbiamo la possibilità di percepire qualcosa, di intuire qualcosa e di trasferirlo nella vita di tutti i giorni. E facciamo festa proprio con la luce all'interno della zucca, che, torno a ripetere, non è altro che una rivisitazione, una rilettura, un nuovo modo di esprimere, secondo me, e dico secondo me, naturalmente bisognerebbe essere degli studiosi di culture per riuscire a fare questo, del mito di Prometeo che ruba il fuoco agli uomini, lo nasconde in una ferula e lo consegna, cioè ruba il fuoco agli dèi e lo consegna agli uomini. Pertanto anche questo Jack che va a rubare il fuoco perché ha freddo, perché va a rubarlo e lo nasconde nella zucca, è un simbolismo attuale, perché vi ricordo che le zucche vengono dalle Americhe come prodotto, per cui è una storia in sé abbastanza recente, diciamo, però non è altro che la riproduzione di storie più antiche. Ogni volta che sentite delle favole, sentite delle storie, in realtà sono rielaborazioni attualizzate di storie ancora più antiche. Bene, la storia in realtà è quella della relazione che ha l'uomo col fuoco, e il fuoco, sapete che in stregoneria, in percezione alterata, rappresenta la coscienza e la consapevolezza. Non solo, ma dalla differenza di percezione di luce noi sappiamo qual è la coscienza in relazione al veggente che la vede nei vari esseri che incontriamo nei mondi della percezione. Chi ha un po' di pratica del sognare, cioè chi sta incominciando a sognare o chi sta già sognando, se vuol sapere quali sono le intenzioni dell'oggetto che ha davanti, cioè dello spirito, dell'individuo, del fantasma, di quello che incontra nei suoi sogni, è sufficiente che lo guardi dritto negli occhi e metta in sintonia la sua necessità di intuire con quello che vede guardandolo negli occhi, e si accorge se la forma resta stabile o se la forma cambia. E la forma di solito cambia e viene più vicino a quello che è la lettura dell'oggetto che noi vediamo. Cioè lo stesso discorso potremmo fare se qualcuno sogna la Madonna e la guarda dritto negli occhi e si accorge che la Madonna è il suo condizionamento educazionale che ha rivestito l'oggetto, e quell'oggetto si trasforma e diventa immediatamente un'altra cosa. Perché? Perché in quel momento, facendo quello sforzo per guardare dritto negli occhi, rompe quello che è il condizionamento educazionale la cui forma riveste ciò che viene percepito. Ed è importante questo in ogni caso, ma ne parleremo anche di questo. Bene, quello che voglio parlare di questo è in internet. In internet sapete che noi abbiamo aperto ormai da anni tutta una serie di siti. Bene, questi siti in internet stanno avendo un successo. Come si misura il successo di un sito? Si misura dalla quantità di visite e dalla progressione che quelle visite hanno avuto nel tempo e dalla sistematicità con cui le visite avvengono. Bene, io ho praticamente aperto 4 siti, di cui uno l'ho appena aperto, devo ancora lanciarlo. Comunque, dei 3 siti che ho aperto, il sito dove linko i miei libri e i vari lavori di stregoneria nel mese di settembre ha avuto oltre 800 visite. Il sito della Federazione Pagana ha raggiunto quasi le 500 visite, per cui i 2 siti insieme hanno fatto 1300 visite in settembre. Il sito, a proposito del Crogiolo del Male, e dove ci sono anche i testi di Plotino, che vi leggerò anche dopo, cioè essere arrivato all'ottavo su 9 testi. Bene, quel sito, per il terzo mese, il settembre è il terzo mese in cui è stato aperto, ha avuto apertura di 750 pagine. Cioè, anche se l'index, anche se il numero che, se uno vuole andare a vedersi nell'indice c'è il numero di arrivi sull'indice, ma siccome le pagine di quel testo vengono prese, linkate una alla volta, e passano da altre parti, bene, e quel sito, quelle pagine sono state aperte per 750 volte nel mese di settembre, ed è solo il terzo mese che quel sito funziona. In pratica in tre siti abbiamo avuto qualcosa come 2000 visite solo nel mese di settembre. Tanto per farvi un'idea di qual è il polo, quanto è il polo di attrazione che è diventato, proiettato su scala annuale, è come se in quei siti venissero dentro 25.000 visite all'anno, per cui è una cosa direi notevolissima, specialmente per il fatto che le visite sono sistematiche, cioè non c'è mai la punta di 200 visite in un giorno e poi cala, ma è sistematica e ci sono sempre quelle 20-30 visite, 20-30 visite, quello che è ogni giorno, su ogni pagina. Va bene, allora, continuando il discorso che sto facendo, scusate un attimino, mi tocca mettere su un CD perché purtroppo ho un piccolo impegno. Vabbè, un attimo solo, un attimo che arrivo, un attimo qua, va bene, vi metto su 2 minuti di musica prima di incominciare la trasmissione vera e propria, perché purtroppo è arrivata una persona e mi sta impegnando, non so che musica sia, prendete quello che arriva perché devo un attimo interrompere per forza di cose, un attimo solo, niente, è arrivata una persona e ho dovuto per forza abbandonare la radio. Dunque, allora, vi ricordo, riprendiamo un attimino il discorso da dove l'abbiamo iniziato, dove l'abbiamo cominciato, e parliamo un attimino di internet, che vi stavo dicendo. Bene, è talmente forte quello che è l'attenzione, quello che stiamo facendo, che ieri per esempio mi ha telefonato una radio della Sicilia, una radio che trasmette per tutta la Sicilia, per avere un'intervista in diretta, ed è andata in diretta per tutta la Sicilia, cioè tutta la Sicilia praticamente non solo sa che esiste questa trasmissione, ma conosce anche la qualità della trasmissione. E ho visto che subito dopo, qualche ora dopo, sono schizzati quelli che sono gli arrivi in internet per cercarci e per vedere quello che stiamo dicendo. Pertanto, sia questa trasmissione, sia quello che è il lavoro che stiamo facendo in internet, sia nelle liste di discussione, sia sui siti, sia quello che stiamo linkando, sta attraendo una tale attenzione che non l'avevamo previsto, cioè un anno fa non l'avevamo previsto questo, anche se ci speravamo, e tutto sommato adesso che ciò sta avvenendo, cioè che l'attenzione la stiamo attirando, siamo consapevoli che se ne può attirare di più. E in realtà quello che ho intenzione di fare è arricchire ulteriormente i siti, dargli alcune sistemazioni sia di ordine qualitativo, cioè del materiale da caricare, sia di ordine tecnico, cioè agire rispetto ai motori di ricerca, proprio perché siamo ormai consapevoli che siamo arrivati in una fase, anche una fase storica, anche con gli avvenimenti sociali, anche con la guerra, anche con tutto quello che sta avvenendo, che è una situazione, pone le persone in situazioni positive rispetto a quello che stiamo facendo, cioè le predispone a capire i discorsi che stiamo facendo, ed è secondo me la cosa veramente importante questa. Vabbè, anche la persona che è arrivata adesso è arrivata attraverso internet e sentiva la radio, cioè sia sente la radio sia è arrivata attraverso internet, insomma, cioè le due cose sono combinate, soltanto che internet ha il vantaggio di essere fuori da qualsiasi circuito. Bene, allora cominciamo un attimino con un'altra cosetta da dire. Vi ricordo i dibattiti di paganesimo politeista e di stregoneria. Siamo arrivati ormai al 12° dibattito, ed è toglierci dal centro del mondo, è il 12° dibattito che teniamo ogni terzo venerdì del mese a Marostica. Vi ricordo che il luogo d'appuntamento è via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano. incidentalmente, e qui lo dico in trasmissione, incidentalmente ho visto che è stato messo l'assemblea degli speaker il giorno venerdì 16 novembre. Naturalmente io non posso esserci, perché se faccio la conferenza e il dibattito su Amarostica non sarò in assemblea dei conduttori. L'appuntamento per il dibattito su Toglierci dal centro del mondo è il terzo venerdì del mese, via Montello è la statale che da Bassano porta a Amarostica, 66 è l'ex sede emittente regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5, oggi diventata tutta un'altra cosa, però siccome ho un piccolo piazzale sul quale ci si può tranquillamente incontrare, ci diamo appuntamento sempre in via Montello 66 dalle 8.15 alle 8.40, e da là dopo partiamo per la sala del dibattito. Allora, toglierci dal centro del mondo, con questo dibattito entriamo nel mondo del sistema sociale, con questo dibattito usciamo dal mondo della natura e cominciamo a fare le prime considerazioni all'interno del mondo sociale e del mondo della vita quotidiana fra gli uomini. Però noi arriviamo fra gli uomini con una struttura emozionale che è stata costruita all'interno dell'essere natura. Adesso, quando noi nasciamo, mettiamo fuori la testa dalla pancia nostra madre, tutte le sollecitazioni, tutti i fenomeni che incontriamo ci vengono dalla società degli esseri umani, ci viene dal sistema sociale. Pertanto le nostre strategie di adattamento non sono legate al fatto di correre abbastanza forte per scappare dal leone, o correre abbastanza forte per prendere la preda, o scalare le montagne, o inseguire le pecore che se ne stanno andando. I nostri adattamenti, come nasciamo, come usciamo dalla vagina di nostra madre, sono fatti in funzione dei fenomeni che incontriamo nel mondo, incontriamo nel sistema sociale. Pertanto le angosce di nostra madre, che nostra madre magari ci trasmette mentre è in pancia, non sono le angosce perché non ha messo via abbastanza cibo per l'inverno, ma sono le angosce perché potrebbe avere la lettera di licenziamento, oppure le angosce per un fallimento, oppure le angosce per mettere a posto gli incartamenti per la pubblica amministrazione. Pertanto ecco che a quelli che sono i meccanismi che abbiamo costruito all'interno dell'essere natura si sovrappongono i meccanismi sociali con le loro specificità. E qua noi dobbiamo affrontare quelle specificità, perché noi dobbiamo costruire il nostro percorso nella magia e nella stregoneria. Dunque l'appuntamento è il giorno venerdì 16 novembre dalle ore 20.15 alle 20.40 via Montello 66 a Amarostica, via Montello e la statale che da Amarostica porta a Bassano. Questi dibattiti che ormai abbiamo fatto, questo è il dodicesimo, stanno praticamente trasformando l'intero crogiolo dello stregone. Quello che era stato il mio tentativo iniziale, che ho fatto nel 97 proprio per questa radio, di dare una spiegazione che cos'è una via alla stregoneria, la spiegazione ha tirato un'altra spiegazione, l'altra spiegazione ha tirato un'altra spiegazione, e stiamo approfondendo quello che è il crogiolo dello stregone, che ormai sta diventando un vero e proprio libro, cioè un vero e proprio trattato. Fate conto che le cartelle che io ho fatto sono ormai più di 300 cartelle, e 300 cartelle sta diventando qualcosa di assolutamente corposo. I dibattiti fatti finora sono 12, cioè sono 11, scusate, 12 è il prossimo, il tredicesimo che tratterà lo scetticismo è in preparazione, in tutto avremo 20 dibattiti, per cui fate conto una media di 30 cartelle a dibattito, arriveremo sulle 600 cartelle, solo per spiegare schematicamente quello che è un percorso di stregoneria. Penso che, scusate, penso che alla fine diventerà un lavoro estremamente corposo ed estremamente importante. Vabbè, detto questo, passiamo a una cosa. Intanto vi leggerò il discorso, un altro pezzo su Plotino, di commento ai lavori di Plotino, è sempre la Sesta Enneade, no? Parlerà sempre della Sesta Enneade, ed è un commento al pezzo: l'uno non ha alcun rapporto con le cose, cioè il Dio non ha il Dio padrone non ha nessun rapporto con le cose. Dopo di questo farò tutto un discorso a proposito della spermatofagia. Cioè, siccome ne abbiamo accennato, non so se la trasmissione scorsa o l'altra ancora, con Francesco, in pratica ciò che noi sosteniamo è che il cristianesimo nasce da una variazione di queste pratiche, che erano pratiche medio orientali, cioè erano pratiche sia di sostanze stupefacenti, cioè di alterazione della percezione. Basta pensare per esempio alle baccanti dionisiache di Dioniso, le quali bevevano sì il vino, cioè nel senso che arrivavano all'ebbrezza, ma era un vino un po' particolare, cioè era un vino sul quale l'unica cosa che si sa per certo è che venivano mescolate bacche di edera. Però voi non ci provate a fare una roba del genere, a mescolare vino, uva e bacche di edera, perché le bacche di edera sono velenose, per cui c'erano sicuramente altri e tecniche particolari per farlo, per cui non vi provate assolutamente a fare una cosa, e raggiungevano quella che era un'estasi, quella che era il furore bacchico, diciamo così, per cui rapporto col divino, rapporto col Dio, rapporto, in pratica facevano altro che usare droghe per giungere a mondi della percezione e scatenarsi in quei mondi della percezione in maniera un po' particolare. Oltre a questo, cioè oltre all'uso di droghe, vedremo anche il funghi, l'uso dei funghi e l'uso di altre cose, c'era il discorso sessuale. Cioè, tutte le religioni antiche hanno una fortissima valenza di quello che è la relazione sessuale, cioè danno una grandissima importanza a quella che è la relazione sessuale, perché all'interno della relazione sessuale c'è il movimento di energia, cioè c'è quel movimento di energia che va a costruire sia gli esseri che praticano il sesso, sia a costruire la vita stessa, nel senso che si fanno i figli e si costruisce il futuro. Per cui ha un'importanza, come nasce la ragione, la sessualità ha un'importanza fondamentale in quello che è la vita delle persone, per cui prende tutta una serie di simbolismi e tutta una serie di significazioni. Cosa succede questo? Succede a un certo punto che i figli ne nascono troppi, e un sistema sociale non è in grado di garantire il mantenimento dei figli. In pratica, se nascono troppi figli rispetto alle capacità di un sistema sociale di costruire se stesso e di mantenerli, per mantenere questi figli si distrugge il sistema sociale. Pertanto nascono all'interno degli esseri umani, all'interno delle varie società, tutta una serie di sistemi per ovviare al fatto che nascessero troppi figli. Quello che è tuttora, per esempio, la pratica cinese di ammazzare le figlie femmine non è altro che una di queste pratiche. La Cina sta facendo un mazzo tanto per dirgli a questi di usare i preservativi, ma chiaramente questi non ci sentono, perché hanno interiorizzato anche dei strumenti di potere. Infatti, all'interno delle pratiche sessuali e della variazione sulle pratiche sessuali si vengono a costruire dei veri e propri strumenti di potere e di controllo. E uno di questi, per esempio, a Roma, nelle popolazioni laziali, c'era il discorso della primavera sacra. In pratica, quando nascevano troppi figli, cosa faceva? Una certa generazione di figli partiva per andare a costruire un'altra città, fondare un'altra città. Alcune città furono fondate, alcune genti partite non arrivarono mai a destinazione e morirono per strada. Però era un modo per cui la città che rimaneva potesse vivere, potesse continuare ad andare avanti. Un'altra pratica era l'abbandono dei bambini infanti. Cioè, l'abbandono dei bambini infanti era un modo con cui i genitori si sbarazzavano di figli che non potevano mantenerle. Ora, se il sistema sociale era sano, i bambini non venivano abbandonati, cioè nel senso che qualcuno li raccoglieva, perché c'è sempre bisogno di braccia, c'è sempre bisogno di qualcuno che accudisca, c'è sempre bisogno di qualcosa. Infatti l'abbandono dei minori a Roma, che veniva fatto attraverso l'esposizione, venivano quasi sempre raccolti, insomma, cioè non c'era nessuno che veniva abbandonato effettivamente. Tant'è che alcuni imperatori erano appunto figli di, ma erano dei trovatelli, e lì si lasciavano anche il simbolo, perché simbolo di medaglia o di qualcosa al collo, perché se il genitore li chiamava indietro perché cambiava le situazioni economiche, cambiavano la situazione di vita, poteva riconoscere qual era il figlio. E altre pratiche, per esempio quelle che ci raccontano gli ateniesi, ma gli ateniesi parlano del nemico, per cui sono tutte cose a prendere con le pinze, erano quelle di scartare all'interno del sistema sociale i figli che erano disabili. Altre pratiche nella storia sono varie. Le prime pratiche per costruire abortivi e gli abortivi che venivano fatti allora, ci furono dei tentativi abbastanza grossi, però con l'avvento del cristianesimo tutto questo patrimonio di conoscenza andò perduto. Ci furono anche altri tentativi a Roma per costruire dei preservativi che erano abbastanza grossi col budello, perché alla faccia dei cristiani sapevano effettivamente come avveniva la fecondazione, però ci furono effettivamente anche questi tentativi. Bene, fra le altre pratiche sessuali che vennero ad imporsi fu l'omosessualità e fu anche le pratiche tipo spermatofagiche. In pratica erano pratiche sessuali che da un lato scaricavano le energie e dall'altro lato non potevano far nascere figli, per cui erano pratiche che non andavano a danneggiare quello che è il sistema sociale. Però a ogni pratica sessuale che diventa patrimonio di un sistema sociale si innestano dei rapporti di potere, cioè il sesso ha la capacità proprio di imporre delle situazioni di potere all'interno di un sistema sociale. E il cristianesimo nasce appunto da alcune pratiche spermatofagiche di separazione di alcuni esseri umani dal sistema sociale e della necessità di sottomettere le persone, cioè di impossessarsi delle persone per poter mantenere le proprie pratiche, dove l'impossessarsi delle persone in realtà fu una degenerazione di quello che fu la pratica sessuale. Perché? Perché il cattolicesimo, il cristianesimo in generale, è l'unica forma religiosa che ha al suo centro lo stupro della persona, cioè la persona come un oggetto da possedere. Cioè, che cos'è lo stupro? Non è altro che la violenza, che può essere fisica o non può essere fisica, rispetto anche psicologica, per esempio, che deriva dal distruggere quello che è una persona e trasformarla in oggetto di possesso. Bene, le pratiche del cristianesimo hanno portato a questo. Per cui dopo vi tirerò fuori tutta una serie di passi e tutta una serie di elementi che vi fanno comprendere non tanto il passaggio del possesso, perché il possesso e l'appropriazione dell'individuo è estremamente manifesto nei Vangeli ufficiali, cioè la necessità di sottomettere l'individuo con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, è una cosa sistematica all'interno dei Vangeli, per cui non è quello che vi proverò. Quello che vi proverò è la relazione fra il cristianesimo come dottrina, alcuni passi della dottrina, e il sesso, la spermatofagia e l'uso dello sperma e il concetto. Per esempio, una delle cose, Gesù stesso, il termine Gesù sta per sperma, tanto per essere nella significazione reale, per cui ve lo spiegherò dopo con un libro che tratta, vediamo un attimino, con un libro che tratta di analisi. Un libro che tratta di analisi filologica, la filologia, vi ricordo, è una scienza che permette di far risalire i termini, i significati dei termini a una lingua originale, cioè a una lingua più antica. Bene, l'analisi filologica dei termini ci permette di chiarire tutta una serie di elementi importanti. E questo qua lo faccio perché appunto uno o due trasmissioni fa ne abbiamo parlato e una persona ci ha tenuto anche a mandare in email, mandare un messaggio per chiarire questo e cercava altri libri. Perché Francesco aveva accennato ad un libro, credo che fosse Sesso e Potere, però non me lo ricordo esattamente. Però la maggior parte dei pezzi invece li trago dal Fungo Sacro e la Croce di John Allegro. Ricordo che John Allegro è un docente universitario di una certa fama. A proposito di docenti universitari, vi ricordate che io vi ho usato dei passi per parlarvi del crogiolo del male presi dall'educazione infantile? dalla psicologia dell'età della crescita, dell'età evolutiva, no? Bene, quel personaggio da cui io prendevo quei passi è diventato preside della facoltà di psicologia di Padova, Renzo Vianello. Per cui, insomma, fate un po' voi i conti che libri è che tiro fuori io, cioè non vi prendo cronaca vera o cazzate di questo genere, cioè sto personaggio che ha fatto quelle ricerche da cui noi abbiamo tratto gli spunti delle nostre deduzioni è diventato preside dell'Università di Psicologia di Padova. Cioè non vi stiamo raccontando puttanate su libri che non hanno nessun valore. Va bene, passiamo allora prima di tutto al commento di Plotino. L'uno non ha alcun rapporto con le cose, questo è il titolo del pezzo. In questo capitolo Plotino ci racconta di tutti i limiti del suo pensiero filosofico. La sua concezione dell'uno non è dettata dal fatto che Plotino percepisca o intuisca l'uno. L'uno, vi ricordo sempre, è il Dio padrone, il Dio creatore, o l'assoluto che crea e da cui emana le cose, ma dal fatto che Plotino necessita dell'uno per giustificare se stesso. Lui, Plotino, è il padrone. Lui è il padrone al quale Plotino concede deferenza e sottomissione. Davanti al padrone immaginato, di cui Plotino sente il bisogno, non ha argomenti, non ha aggettivi, non ha formulazioni logiche se non quella di estendere i propri bisogni e le proprie necessità di perfezione in un infinito immaginato. Da questo infinito immaginato Plotino ricava l'intero pensiero filosofico, come ricava il concetto di un uno e dei suoi attributi. Plotino dice, Plotino, leggo testuale: partendo dalla libertà che c'è negli altri esseri ed eliminando i contrari osserviamo la libertà in sé, noi così trasferiamo a lui le qualità inferiori che vediamo negli esseri inferiori, poiché non siamo in grado di cogliere ciò che dovremmo dire di lui. Nulla noi sapremmo trovare che lo riguardi, tantomeno poi che sia attinente alla sua essenza. Tutto ciò che è bello e santo è posteriore a lui, poiché di tutto questo egli è il principio. E come abbiamo eliminato da lui ogni proprietà, così eliminiamo come cose posteriori la libertà e il libero arbitrio. Questi infatti sono attributi che enunciano una forza rivolta verso l'esterno, e cioè che egli non ha ostacoli e che perciò esistono altre cose di fronte alle quali egli è libero. È necessario invece negare che egli abbia un qualsiasi rapporto con esse, poiché egli è quello che è anche prima di esse. Gli togliamo infatti anche il termine «è», e con esso qualsiasi rapporto con gli esseri. Questo afferma Plotino. Con questo sembra ovvio che Plotino affermi come l'uno non esista, ma esiste la necessità di Plotino di far risalire l'esistente ad un ipotetico uno dal quale far derivare l'esistente come immaginato da Plotino stesso. Dal momento che le cose non hanno relazioni con l'uno ed egli non ha relazione con le cose, nemmeno il bisogno di libertà delle cose può essere fatto risalire all'uno. E così la presenza stessa delle cose non può essere fatta risalire a chi non ha rapporto con le cose. Rimane solo la necessità psicologica di Plotino di giustificare la presenza delle cose con un immaginario uno dal quale le cose scaturiscono. È solo il bisogno di Plotino, la sua rinuncia a costruire la propria libertà. Avendo Plotino rinunciato a costruire la propria libertà, trafitto dal ricordo struggente della propria rinuncia, si limita ad immaginare chi a quella libertà non ha rinunciato perché parte di se stesso. Solo che il pensiero di Plotino è chiuso nella gabbia ferrea del potere di avere. Plotino ha bisogno di un padrone al quale fare il cane da guardia. Non guarda alle proprie mani e al proprio cuore, ma necessita di dipendenza da un immaginario. Non guarda le proprie mani e il proprio cuore, non scorge le stesse tensioni nel mondo, non scopre il bisogno di libertà che si esprime in ogni essere, non si avvede come siano uguali e diversi nello stesso tempo i cammini di libertà degli esseri, e non scorge nel feto il bisogno di libertà dalle costrizioni. Il ragionamento sulla libertà di Plotino non ha senso se non nella sua immaginazione. È come se Plotino affermasse: Plotino non è libero perché non ha le ali per volare. solo che la qualità della libertà di Plotino non è determinata dall'avere o non avere ali, ma dalla prigionia che impone a Plotino la sua immaginazione. L'immaginazione costringe Plotino a struggersi da un desiderio di onnipotenza, e mentre cortocircuita in se stessa le tensioni di Plotino, si impedisce di vedere l'ovvio. La libertà di Plotino è data dalle determinazioni di Plotino, da ciò che Plotino è, un essere umano, e dall'uso che potrebbe fare dei propri attributi, ai quali preferisce rinunciare, soggiacendo alla dittatura del suo immaginario uno. Ha ben ragione Plotino ad affermare che l'uno non ha rapporti con le cose, l'uno esiste solo nella sua immaginazione. Non è l'origine delle cose, in quanto la loro origine risiede nelle cose stesse, alla quale le cose attraverso Cronos hanno imposto la loro volontà per costruire i propri adattamenti soggettivi. Una simile scoperta porterebbe Plotino a non immaginare l'uno, ma ad esercitare la propria libertà, adattandosi al meglio della propria quotidianità e a costruire negli esseri umani un desiderio di migliorare la propria esistenza, attuando i migliori adattamenti soggettivi possibili alle variabili oggettive incontrate. L'operazione immaginaria di Plotino ha delle conseguenze disastrose sugli esseri umani. Il suo uno immaginato è quanto Plotino espande, partendo da se stesso verso quell'immaginazione. Pertanto, ciò che ritiene libertà, verità e libero arbitrio di quell'immaginazione è quanto Plotino riesce a pensare partendo da se stesso. Ma quando Plotino lo imputa al suo immaginario, non si accorge che lo fissa in quell'immaginario e fa discendere da quell'immaginario la fissità della propria immaginazione. Pertanto l'immaginazione di Plotino diventa imposizione per le generazioni future, le quali non potranno più immaginare un uno espandendo il proprio concetto di verità, libertà e libero arbitrio, ma saranno costrette a sottomettere se stesse a quanto Plotino ha immaginato dell'uno, e dall'uno discende verso le generazioni future, impedendo loro di costruire se stesse. L'immaginazione di Plotino, diventando fondamento dell'uno all'inizio del tempo, si riversa sugli esseri umani per impedire loro l'esercizio della loro libertà per tutte le generazioni future, libertà che viene impedita negli esseri umani, giustificandone l'impedimento con l'assoluta libertà dell'uno. Quanto questo è quanto è accaduto. Non sognare la libertà dell'uno, ma esercitare la propria libertà in relazione al mondo nel quale si sta vivendo, trasformare se stessi in un dio. Ed è questo che Plotino non ha mai compreso. Ed è questa la cazzata che fece Plotino. E torno a ripetere ancora, Plotino è in ogni caso un genio rispetto a quello che è il cristianesimo, a quello che può essere la Bibbia, a quello che può essere ste puttanate. Però è rimasto fermo a quello che era la battaglia del suo tempo e non ha guardato se stesso, cioè non ha messo se stesso liberandosi dal centro del mondo, ma mise se stesso al centro del mondo pensandosi di essere l'unico o la persona che pensava l'uno. E proprio invece, se lui non avesse pensato all'uno, ma avesse pensato a se stesso, beh, ma forse allora a quei tempi sarebbe diventato un epicureo, avrebbe cominciato a vivere in maniera diversa e non da neoplatonico. Però noi stiamo commentando un neoplatonico e non possiamo più di tanto ricorrere ai sé. Comunque, questo è il pasticciaccio che ci ha combinato Plotino, Bene, la prossima volta parleremo l'uno è soltanto perfetta potenza e sarà l'ottava parte. La prossima volta sarà l'uno soltanto potenza, che è la nono pezzo che facciamo. Vi ricordo, per tutti quelli che volessero riprendersi questi pezzi, perché o perché leggo troppo in fretta o perché non li hanno compresi o perché voglio verificare delle cose, vi ricordo che tutti questi pezzi sono su internet, sul sito it.geocities.com/paganoit/index.htm. Comunque basta andare sui siti dei miei libri, cliccate sul sito del male, quello che c'è in grandissimo, andate sul sito dove ci sono i libri, c'è addirittura, non sono mai riuscito a rimpicciolire quel carattere, ho avuto dei problemi tecnici per cui è venuto fuori una una specie di manifesto enorme in viola e leggete: noi stiamo costruendo la lettura del male, è uno dei nostri unici lavori, uno dei nostri contributi alla ricostruzione del paganesimo politeista. Alla fine c'è l'indice, cliccate sopra e ci andate automaticamente. Sì, ho avuto dei problemi con quella dichiarazione, vabbè, insomma, un giorno o l'altro riuscirò a risolverli, anche perché il carattere, il codice HTM non è così semplice per me. Per fortuna che mi aiuta mia figlia, se no sarebbe stato ancora un disastro maggiore. Va bene, passiamo allora al discorso che facevamo prima. Quando si parlano di cose di natura sessuale si imputano ai cristiani, i cristiani cominciano a dire: ecco, ci sta insultando, ci sta denigrando, ci sta questo. In realtà non è assolutamente vero, è soltanto che i cristiani hanno attraversato la storia distruggendo i libri, distruggendo i testi, distruggendo tutto quello che hanno incontrato. Per esempio, si sa da una serie di fonti che il nome Gesù era un nome comunissimo, cioè a quei tempi, cioè una cosa normalissima. E il suo significato, la sua derivazione è sempre stato un po' un'incognita. In realtà non è che sia un'incognita, si sa esattamente qual è il significato, solo che non lo si deve dire, perché se no si offende quello. Allora noi andiamo a sto libro, Il fungo sacro e la croce, pagina 56, e vediamo cosa ci legge. Poiché ogni forma di vita deriva dal seme divino, ne consegue che la droga più potente e curativa sarebbe il seme, sperma, stesso di Dio, puro e non adulterato. Si riteneva che alcune piante avessero una linfa e una resina molto vicina a questo, la loro purezza o santità a tale riguardo era misurata dal potere in quanto droghe di uccidere, curare o intossicare. Nella lingua dei Sumeri la stessa parola tin indica vita e intossicazione, e l'albero della vita, Jesh Tin, è la vite. Analogamente abbiamo nel greco oinos e nell'ebraico yahin, vino. C'è con ogni probabilità una comune radice sumerica, yaunu, sperma, seme. L'uso del nome di Gesù, in greco Jesus, come invocazione per guarire era abbastanza appropriato. La sua origine ebraica, Josué, viene dal sumerico Yausua, sus, sperma che salva, ristora, guarisce. Gli ebrei ellenizzati usavano per Josué il nome greco di Jason, Giasone, molto propriamente perché Jason, guaritore, e il verbo deponente Yahomai, guarire, provengono dalla medesima radice sumerica. Nell'apostrofe sarcastica del Nuovo Testamento, medico cura te stesso, Luca 4:23, abbiamo probabilmente un'allusione a questo significato, come certo l'abbiamo nel titolo di Gesù Salvatore, in greco Soter, il cui primo elemento riflette la stessa parola sumerica su salvare, e quindi usato correttamente in greco nel significato di salvare da una malattia, da un pericolo, da un danno, eccetera. Ed è un comune epiteto di Zeus e di Re. Il dio della fecondità Dioniso, in greco Dionysos, il cui emblema culturale era un fallo eretto, fu anche il dio della guarigione. E il suo nome, se lo si priva delle sue parti originarie, Yausu, questo ve lo dite a voi perché è sumerico, è quasi identico a quello di Gesù, con la semplice aggiunta di una nu, seme, sperma, il seme che salva, e si può paragonare al greco nosios, guaritore, un altro epiteto di Giove. Come vedete, il termine Gesù ha esattamente questo significato. Ora, passiamoci a un altro vediamo un attimo se troviamo il disco, perché non lo trovo più adesso, il segno che ci, mi ero messo un bel segno e non lo trovo più. Eccolo, sapevo io, mi ero messo un segno e poi fa una cosa e fa un'altra, non lo trovo più. Eccolo qua. La forma fallica del fungo, e sta parlando della manita muscaria, in quanto la manita muscaria, vi ricordo che è effettivamente una testa rossa che emerge da una vulva. La forma fallica del fungo ricalca esattamente quella del padre, che i sumeri chiamavano Iskur, pene possente, i semiti Adad o Hadad, grande padre, i greci Pater Zeus e i romani Jupiter, padre Dio. Vedere il fungo era vedere il padre, come in Gesù l'incredulo Filippo fu esortato a cercare Dio. Chi vede me vede il padre mio. Non credi che io sia nel padre ed il padre in me? Giovanni 14,9. Anche gli empi riconobbero in lui il solo giusto e onnipotente, Marco 1,24. E il fungo fu conosciuto nel mondo antico col nome di sacra pianta. Il liquido bavoso del fungo, che in certe specie falloidi stilla dal glande e cola lungo lo stelo, sembrava agli antichi il trasudamento vischioso degli organi genitali prima del coito e la scarica seminale dell'orgasmo. La parola ebraica per liscio viscoso deriva da una frase sumerica che significa sperma che scorre a sprecarsi, e figura in una quantità di allusioni bibliche al fungo. Il liquido era altrimenti conosciuto come saliva, e Giobbe chiede che sapore abbia la saliva del fungo, come noi abbiamo ora a leggere il nome della pianta a cui si allude. Inghiottire la saliva o avere la saliva in bocca è un eufemismo del Talmud ebraico per sperma nella vagina, e lo stretto rapporto fra i due liquidi risultava nella convinzione assai diffusa che la saliva avesse forti proprietà profilattiche e curative, così come lo sperma umano era il rimedio contro la puntura di scorpione, la saliva, secondo Plinio, teneva lontani i serpenti e serviva da antidoto al loro veleno. Gesù è descritto mentre fa un po' di fango da mettere sugli occhi dell'uomo nato cieco, mescolando il suo sputo con la terra, e Plinio riferisce che la saliva veniva usata ogni mattina come unguento per curare l'oftalmia. La pioggia, lo sperma del Dio, era sprizzata dal divino pene nell'attimo del tonante orgasmo nei cieli, ed era portata come saliva dalle labbra del glande alla terra, dal vento tempestoso. I magi ritenevano che chi si ungesse con il succo della sacra pianta, nel quale si concentravano i potenti spermatozoi, godesse di poteri stupefacenti. Esso poteva realizzare ogni desiderio, sconfiggere la febbre e curare ogni malattia senza eccezione. Così che il cristiano, il macchiato l'unto, riceveva conoscenza di ogni cosa, avendo l'unzione del santo, Giovanni 2,20. Perciò non aveva bisogno di altro insegnamento e restava per sempre dotato di ogni conoscenza. Quali che fossero gli ingredienti di dell'unzione cristiana, è certo che essi includevano, fate un po' voi. Ora, questo è, vi assicuro che il libro è fatto di circa un 250 pagine ed è un grosso lavoro di analisi filologica, e dall'analisi filologica, cioè dal senso dei termini, dal significato dei termini, dalla loro origine, si può conoscere l'origine delle cose. Naturalmente ci sono cose anche più pesanti di quelle che ho letto qui in radio, qua dentro, non è così. Cioè, proprio per dimostrare qual è l'origine del cristianesimo. Però, tanto per ricordare a qualcuno che ha memoria, io ho scritto un altro libro, ho scritto L'orrore della sottomissione nel Vangelo di Giovanni. L'orrore della sottomissione nel Vangelo di Giovanni, che ve lo potete tranquillamente trovare sempre nel sito citato sopra. È linkato là in maniera integrale. Bene, in uno di questi pezzi, ed è esattamente quello che tratta il pane del cielo, c'è una citazione abbastanza interessante che l'ho presa da un piccolo libricino, cioè un libricino, cioè io l'ho presa questo libricino, ma la citazione è di un personaggio un po' più pesante di questo. E niente, ho preso un piccolo libricino di un personaggio che ama molto il sesso, pur essendo abbastanza impotente, insomma. Ma all'interno della zona di 9 ci sono situazioni un po' drammatiche dal punto di vista sociale, ma in gran parte in certi luoghi del Vicentino c'è proprio una distruzione dell'uomo. Basta vedere l'ultimo processo di Vasmagi, basta vedere, c'ho la donna che strangola la bambina, cioè c'è tutta quella insoddisfazione sociale, c'è quel disastro sociologico che è stato costruito dal cristianesimo, per cui il fatto che ci siano personaggi che hanno la fobia sessuale in testa è abbastanza normale, direi, date le condizioni in cui vivono. Ebbene, qui c'è una citazione, c'è un pezzo da tale vescovo Epifanio, che ha scritto un libro, Il Panarion. Questo Epifanio, se non vado male con la memoria, è un personaggio che ha saccheggiato, non so se l'isola di Creta o l'isola di Cipro, proprio nel senso che ha cacciato via gente, esiliato, massacrato, torturato, e aveva una specialità nel diffamare gli altri, cioè nel diffamare quelli che andava combattendo. Fra le altre cose combatteva un gruppo, diciamo così, gnostico che si chiamava i Fibioniti. Bene, lui per combattere, come tutti i cristiani, prima di combattere qualcuno non li combatte per quello che loro pensano, quello che loro sono, ma prima diffamano pesantemente, cioè usano la diffamazione, l'infamazione, e poi dopo averli diffamati prendono la loro diffamazione come motivazione per lo sterminio e la distruzione. Cioè, questa tecnica del cristianesimo è una costante sistematica, per cui quando troverete delle diffamazioni che hanno il senso del gratuito, sappiate che stanno preparando il macello, stanno preparando il massacro. Pertanto incazzatevi come se fosse l'ultima cosa che potete fare. Bon. Questo personaggio, appunto sto Epifanio, che è diventato santo, l'hanno fatto, fra le altre cose, imputava agli altri ciò che lui aveva nella testa. E le cose sono due. O lui aveva vissuto fra questi Fibioniti e ne conosceva le tecniche, cioè ne aveva praticato le tecniche, oppure lui praticava quelle tecniche e le imputava ad altri. E in questo pezzo ci abbiamo una descrizione dell'agape. L'agape, vi ricordo per chi non lo sapesse, erano i primi riti che aveva il cristianesimo. Il cristianesimo non aveva il rito della messa o dell'ultima cena, cioè dell'ultima cena, aveva il rito dell'agape, che era anche una cena, cioè era un gozzovigliare, cioè un bere, un mangiare assieme, ed era fare orge assieme, tanto per essere chiari. Proprio dalla tradizione dell'agape, quando il cristianesimo diventerà una religione ufficiale, naturalmente cancellerà l'agape e userà una forma di sottomissione emozionale diversa, che sarà la messa. Ebbene, sto Epifanio, nel suo Panario, accusa questi Fibioniti di queste pratiche. Venivano serviti pasti sontuosi con carni e vino, anche se essi sono poveri. Quando mangiavano assieme in tal modo e ricolmano, per così dire, le loro vene, volgono il sovrappiù di energie in eccitamento. L'uomo, lasciando sua moglie, dice alla sua stessa moglie: alzati e fai l'amore col fratello. Celebra l'agape con il fratello. Quindi gli sciagurati si accoppiano fra di loro, in verità sono pieni di vergogna nel dire le cose vergognose che fanno. Dopo essersi abbandonati alla fornicazione, innalzano al cielo le loro bestemmie. L'uomo e la donna prendono nelle loro mani il liquido eiaculato dell'uomo, si alzano in piedi e, rivolto al cielo le mani insozzate dall'impurità, dicono: ti offriamo questo dono, il corpo di Cristo. Mangiano quindi la loro stessa ignominia, dicendo: questo è il corpo di Cristo, questa è la Pasqua per cui i nostri corpi soffrono, e sono costretti a confessare la sofferenza di Cristo. Lo stesso avviene quando la donna, quando accade che essa abbia il flusso di sangue, raccolgono il sangue mestruale dalla sua impurità e lo mangiano insieme dicendo: questo è il sangue di Cristo. Bene, è mia impressione che quanto dice il vescovo Epifanio di Salamina, cominciava ad essere, l'agape cominciava ad essere in disuso, cioè stava cominciando a decadere. Però queste pratiche dell'agape, queste pratiche sessuali, che erano pratiche sessuali di separazione del piccolo gruppo dal contesto sociale, erano pratiche abbastanza sistematiche. Ma la sessualità è un modo con cui controllare le persone. Infatti la sessualità i cristiani la proibiscono, cioè mentre la sessualità prima era una sessualità libera praticamente, al di là di quelle che erano poi le convenzioni sociali, in ogni caso non c'era un editto sulla sessualità, c'era un editto su come sono i rapporti uomo e donna, i rapporti sociali, ma non c'era un editto sulla sessualità. I cristiani invece cominciano a mettere editti sulla sessualità, come, dove, quando fare sesso, purché venga a me, purché fare figli per Dio. C'è un vecchio detto che ancora circolava nelle nostre terre, che la donna sposata diceva: non lo fo per piacere mio, lo fo per piacere a Dio. Pertanto divenne il controllo del sesso e attraverso il sesso la sottomissione degli uomini, cioè il possesso degli uomini. In ogni caso, tutto quello che è il concetto di sottomissione, tutto quello che è il concetto di appropriazione degli individui che esiste nel cristianesimo, vi ricordo che il cristianesimo è l'unica religione che fa dell'individuo un oggetto di possesso per stuprarlo, al di là che lo faccia fisicamente o non lo faccia fisicamente, bene, nasce da questo tipo di pratiche. Cioè il Gesù di cui parlano i cristiani non è altro che lo sperma, è l'identificazione con lo sperma, l'identificazione col pene. Questo è in sostanza quello che è il discorso del cristianesimo, che poi si è voluto dargli un'altra immagine, un altro tipo di propaganda e venderlo sotto un'altra forma per costringere gli esseri umani in ginocchio. Beh, questo volge a demerito dei cristiani, cioè questo vede lo squallore che è il cristianesimo in se stesso, perché proiettare il concetto di possesso da quello che può essere un atto sessuale all'intero sistema sociale per distruggere il sistema sociale, beh, noi lo stiamo vedendo non solo attorno in questo momento, ma per 1600 anni si è distrutta l'umanità. Per 1600 anni ci sono stati alcuni miliardi di morti. Per questo chiamiamo il Dio dei cristiani il macellaio di Sodoma e Gomorra e il profeta dei cristiani il pazzo di Nazareth. E vorrei che fosse chiaro che tutto nasce da questo, che poi oggi come oggi assuma una valenza diversa, si tenta di dargli una significazione diversa, questo è un altro discorso. Però per riuscire a dargli una valenza diversa devono prima di tutto eliminare il concetto di sottomissione, il concetto di Dio padrone che è proprio dei Vangeli. Altrimenti non è possibile affrontarli, perché tutto quello che è partito conduceva a quello. Per riuscire a venire fuori da ciò da cui si è partito bisogna iniziare da eliminare la sottomissione, cominciare ad affermare, a riaffermare il concetto sociale secondo cui gli esseri umani sono soggetti di diritto e non oggetti di possesso. Guai se questo non succede, sarà effettivamente la disperazione, perché gente come Wojtyla in questo momento sta già progettando di costruire roghi e di costruire massacri, ma massacri atroci. Solo che quando ve ne accorgerete sarà troppo tardi. Vabbè, passiamo a un altro discorso. Il libro Il fungo sacro e la croce è stato pubblicato nel 1970, per cui gira già da oltre 30 anni, tanto per essere chiari, e in Italia è stato pubblicato la prima volta nel 1980 da Cesco Ciapana Editore. E lo potete trovare ordinandolo, naturalmente. È John Allegro, Il fungo sacro e la croce, Cesco Ciapanna Editore. Una cosa, quando è uscito questo libro ci sono stati dei docenti universitari che hanno tirato indietro il culo, cioè nel senso che hanno preso le distanze da questo libro, soltanto che quei docenti universitari hanno dimenticato quella che è l'etica dell'essere docente universitario. Cioè un docente universitario può fare le scarpe a un altro docente universitario, può scalzarlo, ma per fare le scarpe a un altro docente universitario deve lavorare, deve costruire una diversa interpretazione. Se usa solo l'insulto, perché mi mettiamo fuori perché non mi piace quel che c'è scritto, quel docente universitario passa per deficiente. È chiaro? E c'è una sentenza, credo un paio di giorni fa, della Corte di Cassazione, che va a ribadire questo tipo, questo modo di comportamento anche per quanto riguarda una tribuna politica. In pratica la sentenza della Cassazione andava a definire uno scontro che c'è stato all'interno della tribuna politica, dove un personaggio della tribuna politica esprimeva dei progetti, esprimeva il suo programma, e stato diceva: siete bugiardi, siete falsi, siete deficienti, cioè, praticamente usava questo modo di rappresentare, magari non usava i termini che vi sto dicendo io, però denigrava e faceva illazioni senza presentare un proprio progetto o le proprie intenzioni. Bene, la Corte di Cassazione ha dichiarato che questo tipo di comportamento è un comportamento diffamatorio. Perché? Perché se io dico che il Dio dei cristiani è un assassino e io supporto di quello che io dico che il Dio dei cristiani è un assassino perché io lo provo, tu non puoi dire a me che sono stupido, che sono deficiente o che non è vero quello che io dico, perché per farlo devi portare le prove che ciò non è vero. Perché se io provo quello che è vero, quello che affermo, tu devi provare la tua affermazione contraria o viceversa. Se tu mi dici che Gesù di Nazareth è buono, devi provarlo e devi qualificare, quantificare, dare un contenuto al dire che è buono. Ma se io dico che è un delinquente perché ordina di scozzare la gente che non si mette in ginocchio, e te lo provo che è scritto questo, e tu non mi dimostri che è il contrario, beh, sei tu in malafede. Cioè, è chiaro questo. Cioè, la Corte di Cassazione ha dovuto intervenire su una questione simile di questo tipo. Perché? Perché le persone vengono purtroppo spesso educate a dare per scontate certe cose. Cioè, che il sole girasse attorno alla terra è una cosa scontata. Uno si fa un mazzo tanto per dimostrare che non è vero, è la terra che gira attorno al sole, e vogliono bruciarlo sul rogo. Non so, anziché provare, portare le prove che non è vero quello che afferma, lo bruciano sul rogo per nascondere il suo lavoro. Questo è un comportamento che dal punto di vista civile, dal punto di vista costituzionale, è assolutamente inaccettabile. Come è inaccettabile quello che è il comportamento dei cristiani. Certo che se i cristiani il loro comportamento lo fanno all'interno della loro chiesa, lo fanno all'interno della loro comunità, questo è un problema che riguarda i cristiani e nessuno va a rompergli le palle. Il discorso è che quando i cristiani fanno questo tipo di azioni e questo tipo di ragionamento e pretendono che gli altri si mettano in ginocchio davanti al loro tipo di ragionamento, cioè quella che è la loro costrizione emozionale, la loro distruzione di se stessi, pretendono che gli altri l'accettano, che è una cosa assolutamente inconcepibile. Abbiamo una dichiarazione del Cardinale Martini qui, no? Il Gazzettino del 23 ottobre del 2001, in cui dice praticamente che la Chiesa non ha mai detto sì della Chiesa a violenza e a bombe. Cazzo, 1600 anni di storia di violenza, bombe, stragi, genocidi da parte della Chiesa. Dichiarazione di Wojtyla di 3 anni fa della guerra giusta e della guerra santa. Io non me lo sono dimenticato. Per cui chiaramente il Cardinale Martini è un bugiardo. E tutti i morti che la Chiesa Cattolica ha fatto dimostrano che il Cardinale Martini è un truffatore, un ladro, un delinquente, un assassino. E questa è affermazione supportata da prove, da dichiarazioni. Dichiarazione di Martini. Sogna un attentato al Papa e telefona ai carabinieri, denunciata. Provate un po' questa disgraziata. Aveva la sindrome di onnipotenza. Dio me parla a me, che sono un po' la disgraziata. Chi fa l'attentato al Papa, che è uguale a Dio, ma e mica telefona i carabinieri. Come l'hanno conciata sta donna? Arabo, amico di Bin Laden, ragazzo picchiato a scuola. Vigevano, aggredito da due coetanei, un sedicenne, figlio di immigrati marocchini. Questo si chiama sistema sociale malato. La Repubblica, 27/10/2001. Un ragazzino su 5 resta solo dopo la scuola. Aumentano i genitori che permettere a tacere le loro ansie regalano ai figli il telefonino. In pratica non è solo questo. Sono 600.000 gli adolescenti che ogni giorno passano ore senza adulti intorno. Non è solo questo. Il discorso più grave è che gli adulti, anche se sono presenti per solo 5 minuti, non sono in grado di trasmettere ai bambini la progettualità del futuro. Ma li lasciano vuoti come delle bestie. Una volta si diceva allevare i figli, adesso magari li lasciano davanti al televisore, oppure li lasciano anche all'asilo, li lasciano anche a scuola, cioè, però non gli danno la capacità e l'attenzione che il futuro va costruito e gli strumenti per farlo. Cioè, questa è l'aberrazione fondamentale di quella che è il sistema educazionale cristiano, cioè svuotare le persone che non sono in grado di vedere il futuro, che è un'aberrazione infame. Dopodiché ammazzano i genitori perché pensano che quello sia il modo migliore da fare. Andiamo un attimino. Tenta di uccidere ragazzina nel nome di Marilyn Manson. Questi ragazzi probabilmente si ascoltavano Marilyn Manson. A parte il fatto che alcune canzoni di Marilyn Manson sono veramente belle e anche i significati sono significati di libertà, tanto. Il problema è un altro, che queste persone cercavano in Marilyn Manson l'uscita dall'orrore in cui i cristiani li hanno messi. Per questo è veramente atroce. Qui c'è anche una guerra di crocifissi in corso. È cominciata la lotta, la ragazzina ha cercato di resistere, eccetera, eccetera, eccetera. Questi qua... Questi qua avevano uno scontro di crocefissi da mettere in camera, da togliere, da fare, da brigare e da tutto il resto. Per cui avevano un ambiente malato che era cristiano e dall'ambiente malato cristiano hanno trovato l'unica cosa per uscire da quell'ambiente, un Marilyn Manson e la loro disperazione. Questo è ciò che ha fatto Wojtyla. Cioè, ricordate che chi costruisce l'uomo in quelle condizioni è sempre responsabile anche delle reazioni che ha l'uomo per uscire da quelle condizioni. Cioè, se tu ti riduci degli esseri umani in schiavitù, non è che non sei responsabile della ribellione di quegli esseri umani per venire fuori dalla schiavitù. Sei responsabile di questo. E non puoi dire come tu per uscire dalla schiavitù hai ammazzato uno. Quello non è colpevole. Colpevole è chi lo ha ridotto in quelle condizioni. E non cambiamo le carte in tavola, per favore. L'uomo non è creato all'immagine e somiglianza di un dio pazzo. Pedofilia. Due arresti nell'asilo parrocchiale. È stata arrestata praticamente dunque la Repubblica del 28 ottobre 2001. L'inchiesta del sostituto procuratore Mario Bouchard è nata da quella denuncia e si è conclusa venerdì mattina con l'arresto di Wanda, 48 anni, e di Valerio, 24 anni, rispettivamente direttrice didattica e presidente del consiglio di amministrazione della scuola materna parrocchiale. Poi i clienti hanno reagito con orrore alle accuse mosse nei loro confronti. Il legale degli arrestati, che hanno anche smentito di avere una relazione sentimentale, secondo le accuse, i due non solo avrebbero molestato i due bimbi che li accusavano, ma anche altri due piccoli scolari, e avrebbero avuto rapporti sessuali davanti alle scolaresche. L'arresto del presidente in carica da aprile è conosciuto come un assiduo frequentatore della parrocchia, ma soprattutto quello della direttrice, che insegna all'asilo da quasi 20 anni, suscitato sorpresa e sgomento. E questo è avvenuto a Torino, lo trovate sulla Repubblica, 28 ottobre 20/10/2001. Una madre strangola la figlia a 9, provincia di Vicenza, ma avevo già detto, quello è un territorio malato altamente, e purtroppo la Chiesa Cattolica ha distrutto decine e decine di persone, per cui aspettatevi molte cose. È un po' come alcuni territori del Veronese o alcuni territori del Trevigiano, dove l'influenza della Chiesa Cattolica ha letteralmente distrutto la capacità degli uomini di costruire il loro futuro. Pertanto là potete aspettare che esca qualunque porcheria. Un quindicenne è il killer del missionario, ha confessato a un giudice, a un giornale si è costituito a Durazzo il complice, mi diceva che mia madre era maltrattata. Questo qua è uno di quei porci che vanno a fare i delinquenti in altri paesi, e si chiamava Ettore Cunial, e questo disgraziato andava a fare l'esorcista, andava a fare il farabutto, dove la gente aveva bisogno anche di sopravvivere. E qualcuno gli ha infilato una coltellata, o più di una. D'altronde vanno a tentare di distruggere i sistemi sociali, e quando tenti di distruggere il sistema sociale devi aspettarti qualunque cosa. Sì, vai, questo l'ha ammazzato, ma ricordiamoci che ha ammazzato uno che stuprava bambini, costringendolo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Non so chi di due sia più colpevole dal punto di vista religioso. Dal punto di vista giuridico, giudiziario, chiaramente il ragazzo verrà inquisito, o i colpevoli saranno inquisiti per omicidio, perché l'omicidio è un reato. Dal punto di vista della sociologia, finché ci saranno gente come Ettore Cunial che vanno in giro a stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, questo accadrà sempre. Per cui il punto di vista della sociologia, dal punto di vista della magia, dal punto di vista della vita degli uomini è uno, le necessità della magistratura e dell'ordine pubblico sono altri. Pertanto facciamoci sempre due conticini. Prete cattolico condannato a 15 anni in Vietnam stava tentando di destabilizzare il Vietnam. Perché? Perché hanno bisogno di costruire la miseria per vendere la carità e fare come il signor Cunial in Albania. Andiamo avanti. Il divino giustiziere condannato a 7 anni per violenza carnale. Sì, era anche lui dalle parti di Nove, parte del Vicentino, da quelle parti. Il divino giustiziere condannato a 7 anni per violenza carnale. Si tratta di Gabriel Basmagi. E niente, violenza carnale, sequestro di persona, è stato condannato. E vi ricordo che Basmagi era cristiano, cioè soltanto un cristiano, soltanto chi ha l'ideologia cristiana può ridurre le persone ad oggetto di possesso. Ora, che Basmagi faccia concorrenza a Wojtyla, beh, questo è un altro discorso, però sia Basmagi che Wojtyla trasformano le persone in oggetto di possesso. Wojtyla è responsabile di stupri a centinaia, Basmagi di qualcuno, però chiaramente anche le proporzioni sono un po' diverse. E giustamente è stato condannato per i reati che ha commesso, però per commettere quel tipo di reati è necessario essere cristiani. Che dopo a questo cristianesimo si dia un'altra valenza, questo è un altro discorso, però bisogna fare riferimento sempre a Dio, a Gesù, agli angeli e al paradiso. Cioè in pratica essere l'identificazione in terra. Ciao Emanuele, ciao. Bisogna essere l'identificazione in terra di quello che è il Dio padrone, che possiede le persone, e si posseggono le persone per proprio conto per farne quello che si vuole. Beh, vediamoci un altro articoletto. 4 secoli di incomprensioni, sì. La Repubblica del 25 ottobre 2001. Qua la questione era quella dell'arrivo del cristianesimo in Cina. Cioè, pur di portare il cristianesimo e sottomettere le persone, ne hanno tentati di tutti i colori. Vi ricordo che il libro di Mattei, sì, il libro, diciamo così, quello che, di Matteo Ricci, scusate, no, Matteo, ce l'ho, per cui ho tutto il tomo originale, diciamo così, di Matteo Ricci, perché è stato pubblicato da una casa editrice, cioè è stato sovvenzionato da una banca ed è stato pubblicato e sono riuscito a procurarmelo. Ebbene, ciò che sconvolse i cinesi, e c'è un cinese, vediamo un attimino se riesco a trovare il pezzo. Un famoso letterato cinese, Li Zi, a suoi tempi, cioè ai tempi di Matteo Ricci, cioè qualche secolo fa, ha lasciato questa testimonianza su Matteo Ricci. È un uomo di qualità superiore, ma non riesco a capire cosa sia venuto a fare qui. Penso che forse voglia sostituire i suoi insegnamenti a quelli di Confucio, ma la cosa mi pare troppo stupida. Ecco, In effetti è vero, cioè quello che erano le intenzioni dei gesuiti, quello che erano le intenzioni dei missionari, era quello di distruggere quella che era la cultura cinese, tutta quella che era la dottrina e la filosofia cinese, per sostituirla col cattolicesimo. Poi qui nell'articolo sono anche vari trucchi che venivano usati. Ebbene, a questo letterato cinese la cosa apparve stupida. Pensate a quanto apparve stupido a Tito e suo padre Vespasiano il fatto che ci fosse una rivolta degli ebrei, in realtà degli ebrei, degli zeloti, per riuscire a imporre il loro Dio. Cioè una guerra non tanto per avere conquiste, per avere libertà, per avere qualcosa, ma per costringere gli altri popoli a sottomettersi al loro Dio. Bene, questo da allora, cioè dalla guerra di Tito, da Masada e Vespasiano, a Matteo Ricincina e a quello che sta avvenendo in questo momento in giro per il mondo, con i massacri che si stanno facendo anche fra cristiani e musulmani, continua sempre sulla stessa identica scia. Si stuprano, si distruggono i sistemi sociali per costringere gli esseri umani in ginocchio. E il bello è che ancora il giochetto non se ne sono accorto tutti. Ma cosa vuoi che sia? In fondo una cazzata. Su quella cazzata si fanno stragi e stermini. E quello che sta per succedere, io, vabbè, vi faccio tanti auguri a tutti quanti. Andiamo avanti in un altro articolo. Sgravi legittimi a Scientology. Cos'è sta storia? Allora, sentenza della Cassazione. Scientology è considerata una chiesa ormai da decenni, ecco perché secondo la Cassazione può beneficiare degli sgravi fiscali. Con questa motivazione la sezione tributaria ha accolto il ricorso della chiesa di Scientology di Milano, che nei primi due gradi di giudizio si era vista negare il diritto di sgravi fiscali, così come sono riconosciute alle comunità religiose. A me Scientology non piace, a parte fatto che non mi piace nessuno, cioè dei cattolici a tutti gli altri, cioè chi manipola le persone, chi usa le persone è sempre un mio nemico. Però il problema è la legge sociale, cioè la legge deve essere uguale per tutti, anche se a me quella cosa non mi piace, anche se a me non mi piace che i cristiani obblighino i bambini a fare la comunione, io non posso andare ai cristiani a dirgli voi non dovete obbligare i bambini a fare la comunione, perché questa è una questione fra Stato e la comunità cristiana e i cristiani, pertanto io non posso impedire loro questo. Certamente quando questo dopo scivola in altri atti che sono condannabili dal punto di vista giudiziario, quello è un altro discorso. Posso fare una cosa, attaccare i cristiani o attaccare Scientology o attaccare altri per le loro condizioni religiose, convinzioni religiose, e alle loro convinzioni religiose opporre le mie convinzioni religiose, ma questo lo faccio sul piano sociale, non sul piano giudiziario. La magistratura e lo Stato devono mantenere uguali diritti per tutti. Per cui se le comunità cattoliche, se le comunità religiose cattoliche hanno degli sgravi fiscali perché sono una comunità religiosa, gli stessi sgravi fiscali devono avere gli scientologi, devono avere i buddisti, devono avere i testimoni di Geova, devono avere i pagani, li devono avere tutti. Non solo a chi gli interessa. Io so benissimo il concetto dei cristiani che loro vanno a comperare le conversioni, perché non hanno nient'altro che non comperare le conversioni, ed è quello che sta avvenendo in giro, cioè perché è stato ammazzato il prete in Albania, perché gli scheri con cui comperare le conversioni, con cui mette in senoce le persone, alla fin fine ha toccato delle cose per cui ha suscitato rabbia, ha suscitato odio, ha suscitato rancore, proprio perché lui si sentiva qualcuno in mezzo ai miserabili e qualcuno lo ha preso a coltellate. Per cui a noi ci interessa il punto di vista sociologico della cosa, non tanto il punto di vista giudiziario. Però la legge deve mantenere un'uguaglianza di diritti e di doveri fra tutti i cittadini, qualunque sia la loro confessione religiosa. Pertanto, se gli sgravi fiscali vengono riconosciuti dai cattolici, devono essere riconosciuti anche ai scientologi, come devono essere riconosciuti a tutti. E non ci piove sopra davanti a questo. È chiaro che abbiamo sempre dei magistrati periferici che tentano magari per le loro convinzioni etiche o morali di perseguire Tizio Caio, cioè quelli che hanno messo sotto processo il film Visse due volte, no? Cioè, che hanno processato per scandalo, per blasfemia. È chiaro che erano dei magistrati che hanno seguito le loro convinzioni religiose, ma la legge non può seguire i magistrati veri, cioè quelli delle corti, non possono seguire le loro convinzioni religiose a prioristicamente, devono applicare la legge. E quando si applica la legge, i diritti devono essere uguali per tutti. E i cristiani non possono alzare rughi, piccoli o grandi che siano. E questo ancora non sono solo messi in testa, purtroppo ne sappiamo qualcosa. Vabbè, andiamo pure via qualche telefonata. 100 700 e 049 700 838. Pronto? Eccolo qua.
Che hai detto prima, quali sono le...
Eccolo qua. Il deficiente mentecato, lui viene sempre fuori, perché pur di stuprare i bambini è pronto a fare questo. Pronto?
Mi chiamo Maria.
Dimmi.
Volevo chiederle, però, gli sembra che sia sulla religione cattolica che è così ingiusta, le altre religioni, il buddismo, l'islamismo e tutte quelle altre, quelle sono perfette?
No. Perché?
Perché mi sembra sentire che sempre parla solo che della religione cattolica.
Perché vivo in Italia, sono italiano.
Ah,
se fossi un altro paese, farei un altro paese.
Ah, ecco, perché guardi che anche io nell'islamismo vedo che delle cose, per esempio questo della guerra qua, non sono mica d'accordo, questo siamo d'accordo, vero? Però, per esempio, quando che hanno buttato giù quelle torri è stata una cosa infame, per proprio andare contro gli innocenti.
Quando si usano bombe è sempre una cosa infame,
sì,
specialmente
sì.
Quando lo si fanno per questioni di potere e di dominio.
Sì.
Questo non ci piove niente sopra.
Sì, sì.
Però non entro nello specifico perché ci sono... puoi abbassare la radio per piacere?
Sì.
Perché non ce la faccio neanche a prendere il suono.
Ecco.
Quando ci sono...
Bene, però io volevo dire questo, che anche i musulmani sento che parlano tanto che bisogna far uccidere i cristiani, bisogna far uccidere gli americani, capisci? Mi sembra che anche loro hanno la loro colpa.
Sì, però facciamo una cosa.
Questo che volevo dire io.
Però facciamo una cosa, se tu dici i musulmani...
Non mi parla più?
Pronto?
Pronto?
Sì.
Se tu dici i musulmani dicono questo, non devi dire gli americani dall'altra parte o gli italiani, ma devi dire i cristiani. Cioè, se fai un confronto religioso, dici i musulmani è una religione, no?
Sì.
Allora, e dall'altra parte devi dire anche d'altra parte la religione.
Sì, però cioè, anche gli ebrei, voglio dire, con gli ebrei.
Sì.
Sono tutti, voglio dire che anche loro fanno la loro parte.
No, certo, no? Noi parliamo di monoteismo intendendo i cristiani, gli ebrei e i musulmani,
sì.
Tutti e tre. Dopodiché chiaramente ci sono talmente tante variabili che non finiremmo mai più,
certo,
se cominciasse,
certo, sì.
Capisci? Però per noi sono tutti contro la vita.
Mm. Beh, insomma, adesso lei mi ha dato una spiegazione perché lei è italiano, comprendo.
Okay. Grazie.
Grazie,
ciao.
Ragazzi.
Ciao.
Allora, il problema è questo, che chiaramente io parlo... Pronto?
Sì, ciao! Stamattina per una radio che è una radio un po' antipatica che è vicino a questa, hai già capito qual è.
Beh.
Però non Radio Maria, sai, l'altra, no?
Sì, sì.
Arania. Stranamente c'era uno che parlava delle religioni che i popoli nordici, qua diciamo i Galli, e i druidi eccetera avevano, quelle erano le nostre religioni, quelle che avremmo dovuto avere adesso, invece sono state spodestate prima dai romani come conquistatori, però il cristianesimo ha soppiantato tutte queste religioni che erano veramente le nostre religioni di tutti i popoli alpini, nordici, in genere della nord Europa. E era molto, cioè era una persona molto preparata questa, e non so se tu non hai sentito niente di questo.
No, io non ascolto mai di solito.
Ecco, no, è stata una cosa casuale, così ho ritirato e ho sentito questo qua, mi è
interessato. Certo.
Ecco, volevo dire anche altre cose, comunque volevo solo puntualizzare che il buddismo purtroppo non è una religione. Filosofia. In quanto a violenza, penso che non sia una filosofia violenta, come minimo. Verbalmente può avere anche delle punte così forti, però in sostanza non sono violenti, mi sembra, no? Anche se io, per carità, io sono un ateo, quindi non ho niente a che fare con le religioni, però vedo che il buddismo è fra quelli che meno adoperano diciamo, non so, almeno io la vedo così, da quello che ho letto la vedo come una filosofia e non come una religione, anche se lì ci sono varie correnti, perché il Mahayana è una cosa, il Theravada è un altro. Diciamo il Mahayana è quello dei Lama del Tibet, eccetera, che lì dove c'è, sono abbastanza patriarcali, diciamo, lo sai bene. Però il Theravada, per esempio, che si trova più verso l'Indonesia, eccetera, è puro, è, diciamo che è arcaico e non è piramidale in questo senso. Spiego? Okay. Ecco. Così, non ho altro da dire, se tu puoi dare qualche spiegazione.
Va
bene. Ringrazio.
Ok, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Vi ricordo che molti testi buddhisti sono stati riscoperti recentemente, cioè non hanno, cioè anche se sono antichi, la loro pratica è stata una pratica abbastanza recente. Bon, io devo chiudere qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo. Vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Ciao, parto subito immediatamente con la pubblicità. Ciao.